Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao e bentornati al Pointer Podcast. Questa è la puntata 254. Io sono Luca e con me oggi c'è Alessandro. Ciao Alessandro.
Ciao Luca.
Prima di cominciare, come al solito, vi ricordo i modi più facili per supportare il Pointer Podcast. Prima di tutto abbiamo una Pointer Chat, che è la nostra chat su Telegram. Trovate il link per unirvi nelle note della puntata. È un punto, diciamo, di incontro degli ascoltatori del Pointer Podcast. Si discute un po' dei vari argomenti, sia poi quelli che finiscono in puntata, sia di altri argomenti che magari non finiscono in puntata ma che vengono discussi solo lì. Sempre, diciamo, in amicizia e con toni scherzosi. Seconda cosa che potete fare per supportarci è lasciare delle recensioni. Questo potete farlo sul vostro player di podcast preferito. Se usate Apple Podcast potete lasciare sia delle stelline sia una recensione testuale che poi leggeremo in puntata. E se utilizzate Spotify potete lasciare delle stelline. Stessa cosa se utilizzate per esempio Pocket Cast. Se utilizzate altri servizi forse c'è la possibilità di lasciare anche stelline lì. Non li conosco sinceramente, per cui se li conoscete voi fatecelo sapere e li menzioneremo anche poi in puntata. Detto questo, cominciamo con un follow up. Mi sembra che l'ultima volta che avevo parlato di Pokémon al Pointer Podcast ero con te proprio.
Confermi.
E quella volta avevamo parlato di come Claude fosse stato capace di giocare, di come stesse giocando in realtà, all'epoca stava giocando a Pokémon, credo Pokémon Rosso se non sbaglio, sì. E stava giocando a Pokémon Rosso in live su Twitch, quindi tramite azioni di queste LLM con lo spazio che circondava il personaggio erano in grado di farlo muovere, di fargli affrontare le sfide che dovevano insomma affrontare per terminare il gioco. Ora è uscita la notizia e c'è un tweet in realtà di Sundar Pichai, il CEO di Google, in cui ha annunciato che Gemini 2.5 Pro, l'ultima credo versione della LLM di Google, ha completato Pokémon Blue. Anche in questo caso c'è stato uno streaming su YouTube, su Twitch credo, e lui, Sundar, ha ringraziato questo utente Twitter che si chiama The Code of Joel, per aver creato e poi aver mantenuto questo live stream attivo in cui all'interno chiaramente il Gemini è riuscita a portare a termine il gioco e a completare in questo caso Pokémon Blue. Quindi ora in realtà non ho poi fatto ricerche più approfondite su come è andata a finire poi con Claude, se Claude è stato capace o no di finire il gioco, però ecco Gemini è riuscito almeno a finire Pokémon Blue. Questo è un piccolo follow up per iniziare la puntata che sarà molto... questa oggi incentrata sull'AI. Questa puntata del Pointer Podcast è resa possibile da AI Heroes 2025. AI Heroes è la conferenza per sviluppatori, data scientist e product manager che vogliono rimanere aggiornati sul presente e soprattutto sul futuro dell'AI. AI Heroes si terrà il 27 maggio allo UC Cinema Lingotto di Torino. Potete partecipare di persona, vivendo l'energia dell'evento e sfruttandolo per fare del bel networking. Oppure, collegarvi online per seguire le presentazioni in diretta. Che siate interessati agli aspetti accademici o alle applicazioni più commerciali dell'AI e ai case study concreti, AI Heroes 2025 ha qualcosa da offrire a tutti. Alcuni speaker sono stati già annunciati e potete trovarli sul sito della conferenza. Trovate il link nelle note di questa puntata. Altri ne verranno invece annunciati nelle prossime settimane. I biglietti per partecipare di persona partono da 99 euro più IVA e sono disponibili per un periodo limitato. Ci sono poi tariffe speciali per studenti e sconti per gruppi. Per gli ascoltatori del Pointer Podcast abbiamo a disposizione un codice che vi permetterà di avere uno sconto del 30% sul biglietto. Trovate il codice nelle note della puntata insieme al link per registrarvi alla conferenza. I biglietti online sono disponibili a soli 19 euro più IVA. Trovate anche per questi il link per l'acquisto e tutte le informazioni nelle note della puntata. Grazie ancora ad AI Heroes per aver sponsorizzato questa puntata del Pointer Podcast. Quindi ti cedo subito la parola per parlarci un po' di come alcune aziende si stanno approcciando all'utilizzo dell'AI in alcuni contesti dove prima almeno non erano ancora così importante, diciamo, l'uso dell'AI.
Guarda, stavo intanto che stavi parlando stavo controllando come stava procedendo la strada di Claude su Pokémon Rosso. Onestamente l'ho aperto ora, quindi non saprei dirti di preciso, però sembra che stia continuando sempre a giocare, ammettendo okay. Che sia sempre quella partita. Nel caso qualcuno l'abbia seguita più nel dettaglio in queste settimane, ce lo faccio sapere, che così cerchiamo anche di fare magari ragionare su un confronto tra i due. Sì, esatto, colgo l'assist e diciamo vi facciamo due light news su tre argomenti principalmente. Uno riguarda Duolingo, il cui CEO afferma che all'interno della loro compagnia l'AI verrà prima. Questo significa che intendono di smettere di utilizzare gradualmente collaboratori esterni per lavori che possono essere svolti dall'AI. Questa affermazione tipicamente viene declinata sicuramente nel modo in cui meno posti di lavoro tanti posti di lavoro vengono sostituiti dall'AI, e sicuramente questa è una verità. Osserverei che si parla di collaboratori esterni, quindi immagino che nel loro modello alcuni corsi di Duolingo venivano fatti progettare a collaboratori esterni e poi dopodiché integrati all'interno di Duolingo, quelli evidentemente più validi. Sicuramente in questo loop mi aspetterei che un core di persone rimarrà per validare effettivamente se quel corso è stato progettato bene dalle AI e quant'altro. Quindi anche qua secondo me si sta sempre passando più verso quel modello del riduco, magari è vero purtroppo, delle persone dall'altra che svolgono un certo tipo di lavoro, dall'altra aumento magari le persone che si devono di occupare di fare revisioni del lavoro fatto. E questo è un esempio. Mi fa anche un po' sorridere questa cosa, perché non mi ricordo in quale puntata e non mi ricordo in realtà neanche bene la notizia che fece emergere questa riflessione, però si stava parlando, probabilmente Sam Altman la menzionò, ovvero che nel prossimo futuro si aspettava di vedere delle one man startup company che poi fossero anche unicorni, quindi aziende che riescono a raggiungere la valutazione di 1 miliardo fatte soltanto da una persona, e chiaramente l'AI è uno strumento abilitante in questo modo, dove nell'ecosistema uno magari si può aspettare invece una cosa diversa, ovvero in cui l'AI è al core in qualche modo del tuo servizio e magari sfrutti collaboratori esterni per fare ad esempio revisione dei lavori. Una cosa di questo tipo potrebbe essere plausibile vederla nel futuro. E continuo il flow su questa onda delle AI, perché c'è stato qualche settimana fa l'annuncio di Canva AI, ovvero sono state abilitate nuove funzionalità all'interno di Canva. Per chi non sapesse, Canva è una piattaforma che strizza molto l'occhio ai designer, permette di fare infatti design di molte cose. Ad esempio possiamo pensare per fare il draft di slide, locandine, sicuramente anche altro, ma in particolare ora si può anche andare a programmare all'interno di Canva. Quindi l'idea è quella di poter dare all'interno dello strumento di Canva l'utilizzo del vibe coding, ovvero il poter programmare attraverso il linguaggio naturale, delle piccole parti che possono essere poi utilizzate da chi si occupa di fare il design di un qualche tipo di progetto, ad esempio progettare una pagina web, permettere magari al designer che non ha competenze informatiche, quella di scrivere, ad esempio, voglio inserire una calcolatrice all'interno di questo sito che ho progettato in questo modo, per poi presentare questa versione funzionante a chi ha commissionato il lavoro al designer. E la trovo molto interessante questo aspetto, anche perché ancora non ho ben chiaro, non l'ho utilizzata, quindi non ho ben chiaro quali sono le capacità effettive, no? Di questo di questo approccio per progettare siti anche, ma mi ha fatto venire in mente il Adobe Dreamweaver, che non so se conosci, se ti ricordi, Luca.
Sì,
conosci.
Sì, era per fare siti web, no? Era? Serviva.
Esatto.
Per... Ok.
Sì, era proprio per fare siti web.
Ma esiste
e mi
ancora?
Ricordo... E questa è un'ottima domanda. Credo che esista ancora, se non è stato sostituito da qualcos'altro. Perché subentrò...
Sì?
Sì?
Okay. Ultima versione 6 maggio 2024, 11 mesi fa. Quindi probabilmente okay. esiste ancora.
Ah, perché oltre a Dreamweaver, Adobe rilasciò diversi anni fa anche un altro programma sempre in quella direzione, però non mi ricordo il
Adobe
nome.
Adobe XD, credo.
Probabilmente era quello, probabilmente
sì,
era.
Sì, era quello per diciamo fare prototipi, che un po' era appunto simile anche a Canva in qualche modo. Prototipi di, non so, di interfacce, mi sembra, sì, credo sia questo.
Cioè, quello che è divertente è vedere come in qualche modo, a parte Canva sta iniziando a racchiudere una grandissimo, diciamo, un coltellino svizzero con tanti, diciamo, utilizzi e impostazioni base, ma che magari permettono nel suo ecosistema di riuscire magari anche a draftare o comunque fare dei progetti molto, molto grossi, che tipicamente, ad esempio, ora stavo pensando con Dreamweaver, al tempo si pensava che con quello a un certo punto sarebbero finalmente, diciamo, non si sarebbero più serviti gli sviluppatori web, in un certo senso. E probabilmente anche con questa parte di vibe coding per fare siti web su Canva, inizialmente potrebbe uno potrebbe dire, ah cavolo, magari non ci saranno più sviluppatori per progettare siti web, però forse ci pensiamo bene, in realtà se con Dreamweaver non si è poi sentita la... non ha ucciso il ruolo dello sviluppatore web, probabilmente non lo farà neanche Canva Builder, mi pare si chiama quello per fare i siti web, non mi ricordo.
Però forse Dreamweaver era più pensato per... non mi ricordo precisamente come funzionasse, nel senso non mi ricordo se serviva effettivamente scrivere poi il codice anche dentro Dreamweaver, o se era un prendo il pulsante, lo metto lì e in qualche modo io creo la mia interfaccia.
Io c'avevo, io sono abbastanza convinto che fosse Dreamweaver, che l'ho utilizzato proprio in modalità drag and drop.
Cioè, esatto,
io spostavo effettivamente la roba. Mi ricordo, o forse, vabbè, non mi ricordo se effettivamente era Dreamweaver, però c'era comunque nella suite Adobe questa possibilità di andare a disegnare siti web col drag and drop.
Sì, no, comunque, me lo ricordo,
Non è mai effettivamente andato a togliere il lavoro agli sviluppatori web, no?
No, quello no, però forse il fatto di poterlo scrivere quello che voglio, cioè ancora serve ancora meno lavoro, nel senso che con Dreamweaver tu comunque devi metterti lì, capire un po' come funziona il programma, e in generale tutti i vari software di Adobe non è che siano proprio così user friendly, o comunque uno che magari non è particolarmente pratico deve comunque scaricarsi il programma, deve capire come funziona e tutto. Invece in questo caso con Canva AI vai online, vai sul sito di Canva, ti registri e bene o male magari scrivi quello che vuoi e qualcosa c'hai. Quindi secondo me la differenza non è nel risultato finale, ma nella semplicità d'uso, forse, in qualche modo.
Sono totalmente d'accordo. Infatti, cioè, quello che direi è che probabilmente Canva AI è più un competitor sui diciamo su questi pacchetti Adobe, no, rispetto a chi ha sempre programmato i siti da zero. Cioè il mio ragionamento è questo, è che poi quando effettivamente vai a magari realizzare effettivamente un sito, non sempre puoi magari lasciare questa parte generata dalle AI senza che ci sia un'altra persona che magari ricontrolla tutto o comunque ottimizza qualche fase.
Sì, stavo cercando di vedere se Adobe c'ha qualcosa di simile, perché da quello che avevo visto in passato, cioè, so che anche Adobe c'ha la sua, cioè ha integrato le AI in alcuni suoi prodotti, quindi non so se magari hanno se magari hanno integrato qualcosa del genere anche loro, e magari faremo un follow up nella prossima puntata, perché vedendo velocemente vedo che hanno dei tipo Adobe, cioè vedendo Adobe Portfolio, Website Builder, quindi probabilmente qualcosa hanno anche loro, non so quanto effettivamente sia poi integrato con le AI e quanto magari sia anche comparabile con Canva AI. Sicuramente è un competitor, come hai detto tu.
E mi volevo riallacciare a questa cosa del vibe coding, perché mi sono domandato, tra l'altro, quando fosse stato coniato questa parola e da chi, ed è stata coniata quest'anno a febbraio da Andrei Carpati, che è stato ex direttore del reparto di AI e Autopilot Vision di Tesla e poi anche cofondato e ha lavorato per OpenAI. E nel 2023 lui aveva già detto che il linguaggio di programmazione, il nuovo linguaggio di programmazione più figo che ci sarà, sarà proprio l'inglese. E mi ha fatto un po' ridere questa affermazione, perché nello stesso anno avevamo avuto come ospite al Dipartimento di Informatica, o meglio, in particolare avevamo organizzato un evento come Superhero Valley in presenza al Dipartimento di Informatica a Pisa, Antonio Gullì, che è diciamo off CTO a Google, e durante la sua presentazione, che aveva fatto anche un po' raccontato qualcosa sugli LLM, aveva proprio detto la stessa cosa, ovvero che il linguaggio di programmazione del futuro sarà l'inglese. E al tempo in realtà la cosa, diciamo, non strideva del tutto, perché comunque nel 2023 già qualcosa si stava muovendo lato LLM, però forse al tempo ancora non ci credevo del tutto, mi sembrava un po' troppo visionaria come cosa, e mi ha fatto riflettere il fatto che oggi siamo nel 2025 e quindi fast forward di 2 anni, in realtà non ti dico che ci siamo, ma tutto sommato stiamo andando probabilmente molto vicino, comunque stiamo andando in quella direzione lì.
Sì, assolutamente. C'era una cosa in scaletta che hai aggiunto, non so se hai finito già con questa parte, perché mi ha incuriosito, non ho voluto aprire l'articolo perché volevo che me la raccontassi.
Ok.
Net Dance Your PhD.
Sì, mi è stato girato prima da insomma un professore questo link che riguarda il diciamo un contest promosso dall'American Association for the Advancement of Science, in cui vengono raccolti dei video musicali che descrivono la tesi di dottorato delle persone che si sono dottorate nello scorso anno. Quindi tu che cosa fai? Finisci la tua tesi, finisci di scriverla e poi ti dedichi a fare questo video che in 4 minuti deve catturare l'essenza della tua tesi, poi mandi questo video e poi viene valutato. E l'ho trovato molto carina come iniziativa, perché a parte che onestamente ho guardato 2 video, o meglio un video e mezzo, e comunque non sono girati male, ma soprattutto almeno di quel video che riguardava la parte di Quantum che aveva un pochino più catturato la mia curiosità, la musica mi rimaneva dentro, cioè nel senso era molto orecchiabile. La cosa che mi fa ridere di ciò è che non mi sarei aspettato una qualità così alta per delle persone che comunque diciamo non fanno quello di mestiere, quindi vabbè, qui si possono aprire parentesi del tipo forse è stata generata con le AI, forse no, però comunque indipendentemente da ciò c'era il video che si vedeva era generato, diciamo, fatto da delle persone non professioniste, ma comunque fatto dalle persone, e forse magari anche la musica stessa in realtà sarà stata fatta dalle persone. E vi suggerisco di ascoltare almeno il video che ho visto io, che riguarda che è l'ultimo, nel link che poi vi lasciamo nella descrizione della puntata, ed è una canzone che rimane in testa e credo che sia anche un modo molto carino per fare dissemination.
Poi lo guarderò e aggiungiamo la cosa anche nella nota della puntata, lo stavo facendo proprio adesso, per chi è poi interessato. Non so se hai altro da aggiungere, se no inizio una discussione che ti prego poi ogni tanto interrompimi perché sennò diventa noiosa e troppo lunga. Perché in realtà io stavo, quando ho preparato la puntata ero partito da un articolo che vi mettiamo nel note della puntata. L'articolo, il titolo dell'articolo è Transparency and Shifting Priority Stacks, è stato scritto da Nathan Lambert, che è un ricercatore presso l'Allen Institute for AI, tra le varie cose sono quelli della LLM, che ora non mi ricordo il nome, Olmo. E la cosa interessante è che quando io leggevo questo articolo avevo poi aggiunto un altro link nelle note, diciamo, di cui voler parlare, che riguardava una notizia simpatica riguardante ChatGPT. Mentre leggevo un po' questa notizia, ho scoperto che in realtà c'era poi stato tutto un dramma, tra virgolette, che era successo tra OpenAI e ChatGPT negli ultimi giorni sulla personalità di ChatGPT, e queste notizie in realtà sono tutte una connessa all'altra, e quindi in pratica io ho preparato un po' ho preparato gli argomenti singolarmente per poi rendermi conto che in realtà erano tutti legati tra loro. Partendo un po' dall'articolo di Nathan Lambert, che è stato pubblicato sulla sua newsletter interconnects.ai, c'è anche un podcast, non lo seguo troppo in realtà perché molto spesso si limita a far leggere poi quello che scrive come puntata, qualche volta però ha dei temi, affronta temi interessanti perché magari c'ha degli ospiti o comunque parla di cose più anche ascoltabili e non solo, diciamo, leggibili tra virgolette. La newsletter però ve la consiglio perché spesso appunto fa analizza i problemi, diciamo, da un punto di vista, anche dal suo punto di vista, quindi da un punto di vista di una persona che è più interessata anche a argomenti di safety dell'LLM, quindi è sicuramente interessante. Il post, da come capite un po' dal titolo, Transparent and Shifting Priority Stack, parla un po' di quali sono le priorità delle varie aziende che nel tempo si sono dedicate allo sviluppo di nuovi LLM e modelli, diciamo, generativi più in generale. All'inizio dell'articolo lui inizia dicendo appunto, ma noi adesso stiamo vivendo in un'era anomala, perché quando stiamo vedendo tanti prodotti, che sono poi alla fine questi chatbot, che arrivano da tanti laboratori diversi e tutti quanti più o meno si misurano su dei benchmark che sono gli stessi, più o meno tutti quanti si misurano sugli stessi benchmark e quando magari arriva un nuovo modello ti dice, ah, io ho fatto meglio di l'altro gruppo, in modo che ti fai vedere quanto sei stato bravo. E lui dice, l'AI in realtà poi nel tempo è passata dall'avere come scopo finale quello di pubblicare un articolo, quindi di fare effettivamente ricerca, di avere questo come fine ultimo, all'avere poi in realtà dei prodotti come fine ultimo, e questo ha portato alla nascita di tante aziende che appunto hanno il prodotto, un prodotto o più prodotti legati all'ambito AI come loro obiettivo principale. Questo fatto, che questo passaggio, no, dall'avere come fine ultimo la ricerca a invece l'avere come fine ultimo la creazione di un prodotto, l'abbiamo visto, lui, almeno secondo lui, l'abbiamo visto qualche giorno fa, il 25 aprile nello specifico, con il rilascio di una nuova release di GPT-4o, quindi non una nuova release da zero di ChatGPT, ma un aggiornamento di questo 4o, di cui parleremo meglio dopo. In realtà adesso questo è soltanto un discorso più generale. Come ho annunciato questo aggiornamento è stato annunciato tramite un tweet di Sam Altman, quindi non è stato dato troppo risalto, non è stato presentato in un evento, non ci sono state troppe informazioni che hanno accompagnato il rilascio dal punto di vista proprio di note di rilascio in cui vengono di punto per punto quali sono i miglioramenti, quali sono i benchmark che sono stati migliorati. Però una cosa importante è stata detta in questa release note, ovvero che a quanto pare questo modello era in grado di aumentare la retention degli utenti, quindi la capacità degli utenti di rimanere attaccati a ChatGPT il più possibile, che ricorda un po' quello che magari con prodotti diversi, quindi che ne so, con social network o magari motori di ricerca, hanno fatto nel tempo Google e Meta, che hanno fatto, che sono solite fare A/B test e magari cambiare il colore di un bottone o fare dei cambiamenti agli algoritmi in modo tale però che le persone stiano sempre più tempo attaccati al social network, al motore di ricerca. Questo lui lo vede un po' come un segno che in realtà OpenAI, essendo un'azienda a questo punto di prodotto, rilascia un nuovo chatbot, gli utenti se ne fregano abbastanza del dettaglio, interessa soltanto all'utente che effettivamente il chatbot funzioni. Le note di rilascio servirebbero magari a chi si interessa più da un punto di vista tecnico di questi LLM, non all'utilizzatore finale. E qui entra in gioco il discorso sulla trasparenza. Qui oggi come trasparenza lui intende diciamo la trasparenza nel rilascio di questi modelli, che permetterebbe di comprenderli meglio, di studiarli meglio, capire come evolvono. E lui ha un'opinione molto, diciamo, completamente all'opposto rispetto a quella di OpenAI, a quella di Anthropic, a quella dei vari laboratori che lavorano, cioè laboratori, aziende che lavorano su questo tipo di modelli, perché all'Allen Institute for AI, dove lui lavora, hanno prioritizzato in questo stack di priorità la trasparenza il più possibile, rendendo del tutto trasparente lo sviluppo e la fase di rilascio del loro LLM, in modo tale che tutta la fase di training sia aperta e comprensibile a tutti, in modo che tutti possano imparare e poi partire da quello che loro hanno rilasciato per creare altro. Lui dice che questa trasparenza, questa apertura dell'AI non è un qualcosa di binario, quindi non è una cosa del tipo rilascio tutto, non rilascio nulla, ma citando anche un altro paper, in realtà dice che è più uno spettro di è uno spettro di opzioni che vanno dal come rilascio il modello dal punto di vista di una licenza, dove è stato il modello e tanti altri piccoli dettagli. Quindi per chiedere trasparenza, per chiedere la trasparenza che loro hanno all'interno del loro laboratorio, ci stanno varie motivazioni. Lui le elenca alcune. Alcune motivazioni sono, secondo me, abbastanza condivisibili. Ad esempio, la trasparenza è un qualcosa che magari può aiutare da un punto di vista di ricerca in termini di sicurezza e safety, che in questo caso safety la intendono non tanto come sicurezza, diciamo, come noi magari intendiamo sicurezza informatica, ma capacità dell'LLM di non danneggiare l'utente che le usa, questa sicurezza in questo senso, e mitigare quindi in questo modo dei fallimenti, problemi che potrebbero verificarsi in futuro, è che se il modello è aperto, quindi se il modello è studiabile da chi fa ricerca da questo punto di vista, magari riesci a scoprirli in anticipo, risolverli prima di trovarti poi magari mesi dopo col problema che ormai si è verificato e devi soltanto magari fixarlo in produzione. Secondo lui, appunto, la ricerca da questo punto di vista farebbe molti passi avanti se ci fosse più trasparenza. E l'altra cosa, che anche questa...
Scusa, Lucy, ti interrompo. Se ho capito male, quindi la safety riguarda più la protezione dell'utente, che, diciamo, a seconda delle risposte che ottiene dall'LLM, diciamo, non si può danneggiare.
Sì, diciamo che la vede, cioè lo studio di safety, nel senso di capire e evitare che l'LLM faccia delle cose che non sono, che sono pericolose, tra virgolette, per l'utente, nel senso allucinare, dare delle risposte che non sono quelle che avrebbe dovuto dare, comportarsi, che ne so, in modo razzista, o magari dare delle risposte che possano essere pericolose per l'utente, cioè mettere appunto dei guardrail al modo di ragionare di questi modelli in qualche modo,
che è in controtendenza rispetto a quello che parlavamo
esatto, sì. Quello di cui ci dicevamo l'ultima volta. L'altro punto di vista per cui lui, secondo lui, dovrebbe esserci trasparenza riguarda evitare l'accentramento cioè l'avere poche aziende che possono avere modelli molto potenti, come sta effettivamente accadendo adesso. Se queste aziende fossero un pochino più trasparenti e aperte nel rilasciare informazioni, modelli o quello che sia, probabilmente molte più aziende riuscirebbero a svilupparsi, molte più aziende riuscirebbero magari a studiare questi modelli. Ultimo motivo per cui la trasparenza potrebbe aiutare è studiare meglio l'evoluzione di questi modelli, capire come valutarli nel tempo e capire anche come evolvono le loro capacità. Riguardo a questa tematica del rilasciare i modelli, ma anche diffondere in qualche modo questo lavoro fatto dai vari laboratori, c'è un paper di Hugging Face che lui cita, e lui qui, in questo paper, loro ribaltano un po' la cosa, nel senso che non parlano solo di rilasciare il modello in sé, ma anche far capire alle persone come questo modello può essere poi utilizzato, perché non è soltanto importante rilasciare il modello, ma anche rilasciarlo in modo tale che l'accesso a questi modelli sia, diciamo, facile in qualche modo. E loro, questi Hugging Face, che hanno analizzato questo problema in questo paper, l'hanno analizzato su tre dimensioni. L'hanno analizzato la dimensione delle risorse, quindi qual è, rilascio un modello, ok, qual è l'infrastruttura per la persona che magari lo vuole utilizzare per poterlo poi ostare e per poterlo mettere a disposizione dei propri utenti? Qual è le skill tecniche necessarie per poterlo usare? E poi quali sono le capacità di questi modelli? Perché magari rilascio un modello, sì, ma è molto inferiore rispetto a capacità rispetto ai modelli quelli più importanti e conosciuti. Quindi lui, come dicevo prima, parlava di uno stack di priorità, quindi parlava di una classifica di priorità che queste aziende apparentemente hanno, e nel tempo, secondo lui, questo stack di priorità è cambiato, nel senso che il fatto che questo rilascio del modello 4 sia avvenuto in questo modo, quindi un po' in sordina, senza dare troppe indicazioni, fa pensare che in realtà il tema della safety sia andato in basso all'interno di OpenAI rispetto ad altre tematiche, e la tematica invece è andata molto in alto è il fatto che ChatGPT è un prodotto, bisogna venderlo, e questa è la loro priorità. Sia questo è dovuto sia alla competizione, chiaramente, ma anche ai cambiamenti anche politici che ci sono stati, e come dicevi tu, Alessandro, c'è anche stato quel discorso che dicevamo la volta scorsa, ovvero dei cambiamenti proprio delle politiche interne di OpenAI. Questa era la prima notizia che avevo analizzato, che avevo preparato per la puntata, e qui loro parlavano già, in questo articolo che è stato scritto il 28 di aprile, parlavano appunto di questo 4O, questa revisione di 4O che era uscita il 25 aprile. Poi ho trovato per caso un post scritto su Twitter da un utente, che poi mi metto il Twitter nel note della puntata. Lui in realtà riporta uno screenshot di un tweet scritto da Will DePue, che è un dipendente di OpenAI, e in questo tweet, in questo screenshot, sì, questo dipendente di OpenAI racconta due aneddoti riguardo a GPT. La prima è che durante il training del modello O3, questo modello ha iniziato un po', diciamo, da zero, a parlare solamente in inglese britannico senza alcuna ragione. E questa, ok, non era, sì, divertente, ma non troppo. La seconda cosa invece mi ha divertito abbastanza, e anche qui secondo me non c'è una vera e propria, cioè sì, c'è una ragione, in questo caso sanno qual è la ragione, però sarebbe poi interessante capire poi, diciamo, come ha, tra molte virgolette, ragionato il modello. Qui si parla di una delle prime versioni di GPT, e quello che era successo all'epoca era che GPT a un certo punto aveva smesso di parlare croato per una settimana. Non si capiva il motivo per cui questa cosa fosse successa, e a un certo punto è venuto fuori che gli utenti croati erano erano portati maggiormente rispetto a utenti di altre nazioni, o comunque utenti che parlavano lingue diverse, a mettere il pollice in giù, o quindi a votare negativamente i messaggi scritti da ChatGPT. Il modello in qualche modo aveva incamerato questo feedback, che evidentemente aveva associato al fatto che parlando croato riceveva feedback negativi, e la soluzione che aveva proposto era: ok, non parlo più il croato.
Stupendo.
E per qualche settimana è andata avanti così, per una settimana è andata avanti così, e poi hanno capito che era questa la ragione. Ora, poi non nel post chiaramente non parla di come questa cosa è stata risolta, però a quel punto mi sono chiesto: ma perché questo sta parlando di queste tematiche? E poi, tra l'altro, il tweet è stato cancellato. E sono arrivato alla terza cosa che ho messo poi nella puntata, ovvero alla problematica che è stata causata dal rilascio di OpenAI, di GPT-4o, quello che vi dicevo prima del 25 aprile, che dopo pochi giorni in realtà è stato tolto, diciamo, dalla disponibilità degli utenti da OpenAI, e è stato rimesso alla versione precedente. Questo perché questa major release di ChatGPT è stata accusata di, in inglese, di sycophantic, che ho visto che si traduce in italiano come sicofanzia, che vuol dire che praticamente la definizione che ho trovato è che la sicurezza è un'adulazione insincera fatta per ottenere un vantaggio. Chiusa la sicofanzia, viene definito un sicofante, uno yes man. Praticamente OpenAI aveva rilasciato questa versione di GPT che era una sorta di adulatore dell'utente, nel senso che l'utente, nel momento in cui scriveva qualcosa, poi il modello tendeva sempre a dare ragione, a essere molto gentile, diciamo, nei confronti dell'utente, e questa cosa non è piaciuta agli utenti e ha portato poi OpenAI a dover ritirare l'aggiornamento. OpenAI in questo caso, devo dire, sono stati molto bravi perché hanno scritto un post mortem su quello che era successo. Prima hanno scritto un piccolo articolo in cui semplicemente dicevano: guarda, guardate, c'è stato questo problema, sappiamo di questa tendenza di GPT-4o di essere un adulatore, e quindi rimetteremo a vostra disposizione il vecchio GPT-4o e toglieremo invece il nuovo. Quindi questa cosa poi hanno iniziato a ritoglierlo a partire da fine aprile, e ora adesso, se utilizzate ChatGPT, state utilizzando la versione precedente, non l'ultimissima. Andando un po' avanti, non so se vuoi aggiungere qualcosa qua, se no vado un po', vi parlo un po' di quello che hanno scritto in questo post-mortem, che secondo me è interessante.
No, sì, trovo stupenda questa cosa che in realtà si stanno dando malattie a un'intelligenza artificiale, cioè malattie tipicamente umane all'intelligenza artificiale, non so, abbassa sempre più quella barriera tra uomo e AI in qualche modo.
Sì, ma in realtà diciamo che loro nell'articolo hanno detto che in pratica questo aggiornamento rilasciato, questo di 4o che è stato rilasciato, serviva appunto a rendere il modello un pochettino più yes man, in modo che l'utente fosse più contento di queste
Certo.
risposte. E loro qui in pratica hanno spiegato un po' quello che succede quando rilasciano un nuovo modello. Quindi 4o ha avuto varie major update, questo era il quinto, quello che è stato ritirato. E ogni volta che loro rilasciano un nuovo major update, quello che fanno è prendere un modello pretrainato che loro hanno a disposizione e fanno una fase di post-training in cui in pratica viene fatto un fine-tuning su dei dataset differenti di risposte che loro si aspettano che il modello dia. Questi dataset sono scritti o da umani o da altre in qualche modo LLM, e poi viene usato il reinforcement learning per insegnare a questo modello a diventare in qualche modo un chatbot e per fargli capire quali sono le risposte che vengono preferite. Quindi c'è questa fase in cui l'LLM ha il prompt, dà una risposta, viene giudicata la risposta in base alla policy del reinforcement learning che viene utilizzata, per fare in modo che piano piano, durante questa fase di fine tuning, il modello arrivi a produrre delle risposte migliori rispetto a quelle che era in grado di produrre dopo. E in base a come vengono impostate, a come viene impostata questa policy, a come vengono impostati questi reward, l'LLM si comporterà in modo diverso. E chiaramente questa fase di definizione delle policy non è facile, perché tu devi andare a definire dei reward che fanno in modo che l'utente poi sia effettivamente felice nel momento in cui utilizza il modello. Una volta che arrivi a un modello di cui sei contento, loro hanno varie fasi prima di rilasciarlo. Hanno una fase di offline benchmarking in cui delle persone reali, persone che stanno all'interno dell'azienda, provano effettivamente il modello su vari task e fanno i vari benchmark, che poi sono quelli che vediamo solitamente. Quindi benchmark magari di matematica, benchmark di comprensione e altri. La seconda fase è una fase in cui degli esperti interni interagiscono con modelli e cercano di comprendere come si comportano, e poi c'è una fase finale di valutazione della safety di questi modelli, in modo tale da capire se il modello ha delle capacità minime di rispettare le richieste di safety di OpenAI. Quindi, in base alle politiche di OpenAI, si controlla se il modello è in grado di arrivare a fare a dare, diciamo, i suoi output senza fare danni all'utente, e cercando appunto di capire se si comporta bene anche in situazioni, che ne so, in cui si deve parlare di argomenti delicati, come per esempio arriva l'utente che ti parla di suicidio, come si comporta l'utente? Ti dice: vai, fallo per me, oppure ti dice: no, guarda, forse è il caso che ne parli con qualcuno. E il 25 aprile, quando ha rilasciato questo modello, qualcosa è chiaramente andato storto, e loro spiegano quello che è andato storto e hanno, diciamo, detto che in pratica quello che è andato storto è stato questa fase di probabilmente reinforcement learning, perché in questo modello, in questa major update di 4o, hanno cercato di incorporare meglio feedback degli utenti, nuovi dati in arrivo per fare questo fine tuning, e anche la memoria, credo, l'utilizzo della memoria delle varie chat che avevano a disposizione. Presi singolarmente, questi cambiamenti avrebbero dovuto migliorare il modello, ma nel momento in cui l'hanno combinati in un'unica fase di fine tuning, quello che è successo è che ha portato il modello a questo atteggiamento, a questa fase di adulazione dell'utente. La fase di feedback che loro hanno utilizzato in questo caso, a quanto pare, è stata una di quelle che probabilmente ha maggiori responsabilità in questi comportamenti degli utenti, perché probabilmente nel momento in cui l'utente mette il pollice su e è contento della risposta, magari questo è spesso associato a dei comportamenti in cui la LLM ti dà ragione, e quindi questo potrebbe essere stato un motivo per cui poi l'LLM ha detto: ok, allora se io ti do ragione, mi dai un feedback positivo, ti do ragione sempre. Questo potrebbe essere stato una delle motivazioni, e il fatto di avere questo tipo di feedback potrebbe aver amplificato questo comportamento. Poi, giustamente, la domanda è: perché se hai tutta questa fase di controllo prima del rilascio non te ne sei accorto? Praticamente la risposta è stata: perché in realtà non consideravamo questo come un problema. La sicofanzia non era una delle cose che stavamo considerando, anzi, i benchmark sembravano buoni. Chi aveva testato il modello lo considerava buono, e non avevano considerato delle metriche che andassero proprio a considerare questa problematica del fatto che il modello tendeva a darti sempre ragione e ad avere questo atteggiamento adulatorio. Hanno sbagliato, si sono resi conto, perché vedendo un po' le reazioni degli utenti a risposte date da ChatGPT, quindi immagino anche qui abbiano guardato quanto gli utenti mettessero pollice in giù, quindi valutassero positivamente o negativamente le risposte, hanno visto che le risposte non erano a un livello, diciamo, la qualità delle risposte non era a un livello accettabile secondo i loro standard, e quindi hanno detto: ok, togliamo il nuovo aggiornamento e rimettiamo il vecchio. Questo gli ha insegnato qualcosa, nel senso che una cosa che hanno scritto nell'articolo, e che in qualche modo si collega anche a quello che avevo detto prima, perché loro hanno detto: non c'è nessuna cosa che possa essere trattata come un lancio, diciamo, piccolo, quindi poco importante. Proveremo a comunicare anche i cambiamenti più piccoli, che però possono essere importanti per chi interagisce con ChatGPT. Questo in qualche modo va a rispondere forse anche a quell'articolo, insomma, nel senso che lui diceva appunto: avete rilasciato un modello ma non avete detto cosa cambia, e in poche righe loro hanno detto: in realtà ci siamo resi conto che effettivamente era un cambiamento piccolo, ma non l'abbiamo descritto in maniera efficace.
Prima all'inizio parlavi per l'aumentare della retention, no? Nel senso, come nei social devi trovare un algoritmo per cui ti senti coccolato e che ti porta a scrollare. Questa, diciamo, cercare di far diventare in realtà GPT un po' più adulatorio, è stato esplicitamente detto che era nell'ottica di aumentare la retention, o ho inferito male io ora?
Allora, mi sembra di sì in realtà, perché lui anche allora loro non mi sembra non lo dicono nell'articolo, in realtà nell'articolo questo che avevo citato prima dicevano che avevano fatto in modo di fare dei cambiamenti in modo tale che il modello fosse più proattivo e potesse guidare meglio le conversazioni verso argomenti, o comunque verso delle discussioni più interessanti e produttive per l'utente. Quindi secondo me era un obiettivo anche quello, cioè un obiettivo era cercare di fare in modo che l'utente rimanesse all'interno di ChatGPT e continuasse a fare domande, o comunque continuasse a conversare col chatbot. Sì.
No, e trovo interessante, no, che a seconda della piattaforma, del servizio che stai offrendo, chiaramente le tecniche per aumentare la retention sono totalmente diverse. E sì, su GPT effettivamente è una roba molto psicologica, che devi chiederti quando è che magari anche una persona vuole parlare con te. Se gli dai tanta ragione, probabilmente ci stai a parlare con quella persona, nonostante che non è...
Connesso a questa cosa, infatti, che hai detto, loro, vabbè, concludono dicendo, ok, cosa miglioreremo, vabbè, non è particolarmente, secondo me, ora interessante qua, se lo volete vedere c'è l'articolo completo, ve lo mettiamo nel note della puntata. La cosa che loro dicono come la lezione più importante che hanno imparato è proprio qualcosa di connesso a quello che tu hai detto, nel senso che loro si sono resi conto, da questa problematica che hanno avuto, che le persone adesso chiedono a ChatGPT consigli molto personali rispetto a quanto lo facevano un anno fa, e quindi questa cosa li ha portati a capire ancora di più quanto quello che loro fanno è importante, più o meno, nel senso quanto è importante e allo stesso tempo forse è pericoloso, e quindi appunto dicevano questo ci ha portato a pensare che probabilmente dobbiamo continuare a fornire dei modelli che siano safe, che siano allineati con le necessità dell'umano e che siano che non siano in qualche modo pericolosi nel momento in cui danno delle risposte che potenzialmente possono essere considerate come, diciamo, la Bibbia da seguire, e quindi le persone potrebbero fare magari sciocchezze nel momento in cui seguono per filo e per segno quello che gli dice ChatGPT. Quindi c'è stato anche, e loro hanno notato probabilmente anche un cambiamento proprio nel modo in cui le persone usano ChatGPT, e il fatto che magari ti dia sempre ragione o cerchi in qualche modo di essere adulatorio nei tuoi confronti nel momento in cui parli di argomenti delicati potrebbe essere un problema.
Beh, comunque, ora mi stavo immaginando GPT come utilizzato da browser, no? E effettivamente io lì quando è che lo utilizzo? Quando ho la necessità di, diciamo, risolvere magari delle domande velocemente. Però se uno poi lo declina sul cellulare diventa veramente un assistente AI sveglio 24h su 24. Cioè, allora, ti dico da questo pensiero. Stavo pensando che volevo riniziare a, diciamo, tenere traccia delle mie spese giornaliere, ok? E inizialmente, cioè qualche tempo fa, stavo utilizzando Spendee, che l'ho usato per diverso tempo. Però a un certo punto c'hai quei momenti in cui smetti di utilizzarlo. Non sai il motivo perché, però purtroppo smetti. E avevo pensato a fare una cosa del tipo che, siccome GPT ora c'ha da un bel pezzo la modalità vocale,
sì,
se fosse possibile interagirci per, ad esempio, quando spendi qualcosa, tu gli dici ho comprato le Big Bubble e le ho pagate 1,10€, e che lui via via questa informazione te le mette in una forma di database che poi puoi interrogare magari durante la a fine mese per sapere come sono stati le tue spese. Quindi stavo pensando che probabilmente per aumentare la retention stavo forse sbagliando a pensare semplicemente di avere un GPT all'interno di un computer che non ce l'hai accesso magari per tutta la tua giornata, ma all'interno di un cellulare, di uno smartphone, dove probabilmente puoi aumentare anche il numero di task che puoi richiedere a GPT di fornirti. Non so se tu hai avuto idea di qualche progetto di questo tipo, no? Dove utilizzi GPT effettivamente come un'interfaccia per qualche tipo di progetto.
Sì, no, non lo so, ci dovrei pensare. Anche io in realtà utilizzavo Spendee, ma mi trovo che non riesco a in qualche modo a avere la regola di dire, ok, spendo 1€, lo segno, e quello che faccio in realtà è poi ogni tanto, tipo generalmente alla fine del mese, apro l'app della banca, della carta di credito, anzi, magari se uso due carte di credito diverse, che so, uso Revolut per spese stupide, semplici, e magari un'altra carta per le spese più grandi, vado lì giorno per giorno, prendo, segno, poi sospendi tutto insieme, e mi maledico perché non l'ho fatto tutto il mese, e dico da adesso in poi, però il mese prossimo lo facciamo, e poi il mese dopo mi ritrovo in realtà sempre con la stessa cosa. E anzi, mi hai ricordato che lo devo fare per il mese d'aprile. Quindi sì, diciamo che in realtà, senza scomodare l'AI e l'LLM, la cosa che noto di più, la mancanza che noto di più di TNT, per esempio, è il fatto di non avere un widget che io mi posso mettere nella home del telefono e che nel momento in cui sblocco il telefono c'ho il widget con un bel più grosso, basterebbe un widget con un più, ok, più, premo lì e mi fa mettere la spesa. Poi se ci vogliamo mettere per forza in mezzo l'AI, magari sarebbe carino un'integrazione di Spendee, magari con una modalità vocale in cui dice ho speso 1,50€ in categoria bar, e ecco che avremmo risolto il problema più facilmente. Però Spendee non ha widget né su iOS, a quanto pare, né su Android, quindi ecco, se qualcuno conosce gli sviluppatori di Spendee, fatecelo sapere, e anzi diteglielo direttamente voi. Ok, direi che forse ci siamo, nel senso che non abbiamo altro da aggiungere in questa puntata. Quindi ecco, non so, tu Alessandro vuoi aggiungere qualcos'altro?
A posto, sì.
Ok, allora ci siamo, siamo arrivati a fine puntata anche oggi di nuovo. Se avete qualcosa se volete contattarci per dirci qualcosa, c'è la nostra mail, info@interpress.it. Ci trovate poi sui vari social, Instagram, ci trovate su LinkedIn, sia con i nostri profili personali, sia anche col profilo del podcast. E di nuovo, se volete aggiungervi nella nostra pointer chat, trovate il link nella nota della puntata, è un chat ovviamente su Telegram gratuita. E basta, potete lasciarci una recensione se vi fa piacere, a noi sicuramente fa piacere, ci aiutate a crescere. E ecco, direi che possiamo chiuderla qua. Ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata del Pointer Podcast. Ciao.
Ciao a tutti.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!